direzione, non ti voglio più incontrare, ok? Ti dico solamente, in questa foto sei venuto male. Ma io sono venuta bene.
La Polaroid scattata da Cassandra Raffaele, che è qui con noi in collegamento. Benvenuta Cassandra!
Buon pomeriggio! Buon pomeriggio, che bellezza!
Sarà
per
veramente
questa, sì, no, questo incontro radiofonico è un po', segna un po' il mio rientro dopo una pausa che ho avuto personale di qualche mese, e quindi sono ufficialmente nuovamente con la musica fuori.
Beh, questo ci rende veramente contentissimi, Cassandra, perché noi ti seguiamo da tanti anni e insomma la tua scrittura è veramente originale e insomma siamo sempre attenti a tutto quello che fai, per cui insomma siamo felicissimi. E questa Polaroid, ecco, se tu dovessi scattare oggi la tua foto, cosa ci sarebbe in questa fotografia?
In questa fotografia ci sarebbe una stanza piena di pacchi. Come se si stesse improntando, sai, un trasloco, comunque cambiamento, un rinnovamento, no?
Certo,
che,
certo.
Che basilare, insomma, lo diceva anche Darwin, bisogna un po' modificare.
Bisogna poi evolversi ogni tanto.
per rischiare di non evolversi, no? Quindi per rischiare l'involuzione.
Certo.
Quindi questo.
Certo. Beh, insomma, poi per un artista io credo che sia veramente fondamentale, no? Non essere mai uguale a se stesso. Tu hai fatto tantissime cose, insomma, hai avuto tantissime esperienze e adesso mi raccontavi che ci avviciniamo alla celebrazione di un anniversario importante, di un tuo lavoro.
Sì, quest'anno sono i 10 anni di Chagall, che è stato il mio secondo album, quindi sono passati già 10 anni, incredibile. Ma Chagall è stato anche un tour molto importante, perché sono riuscita con la musica ad arrivare anche in Europa, a fare un tour in Inghilterra, sono passata dalla Francia, quindi è stato, diciamo, un inizio, anche se in realtà era il secondo album, della mia vita musicale anche fuori dall'Italia. E poi il ritorno in Italia è stato con tutto questo carico di esperienze che ho fatto, che mi ha portato poi a fare anche le altre cose, quindi è un tour a cui sono molto molto affezionata.
Certo, me lo immagino, insomma, sì, poi il tempo uno non si rende conto, però corre velocemente, insomma. Quindi tu pensi di ripetere questo tour o di pubblicare qualcosa?
Sicuramente, come hai detto tu, è una celebrazione e qualcosa accadrà, però voglio lasciare tutti un po' così a capire che cosa accadrà.
Beh, certo, questo è assolutamente importante. Che cosa hai portato con te da queste esperienze fuori dall'Italia? Quali sono le differenze più importanti che hai notato? Hai mai pensato poi, per esempio, di trasferirti fuori dall'Italia?
Ma io ho avuto una breve parentesi, che poi in realtà è durata quasi 6 anni. Proprio a Londra ho prodotto un progetto band. Quindi mi sono, dopo, con l'occasione di Chagall, ho presi contatti con un'agenzia locale, che era Lost in the Manor di Chris Sharp, e lui mi ha introdotto un po' alla scena inglese, una scena che non conoscevo. La cosa che ho notato da subito, magari adesso rispetto a 9 anni fa è un po' migliorata, la quantità di spazi dedicata alla musica, anche emergente, la possibilità di suonare davvero. Naturalmente devi avere il tuo portfolio, il tuo contenuto da proporre, perché se non c'è ciccia è ovvio che non vai da nessuna parte, ma neanche,
certo,
in Italia,
beh,
ma neanche in Burkina Faso. Però sicuramente la cosa che mi ha molto molto colpita era questa varietà di stage, di possibilità di suonare e soprattutto il legame che si creava anche con i content creator musicali, naturalmente, dietro le quinte, la rete massiccia tra i musicisti, tra i songwriter e anche le varie piattaforme di mentoring che ti facevano proprio aprire gli occhi su quelli che sono determinati meccanismi le cose che deve tenere a mente bene un musicista indipendente quando si muove, la parte legale, la parte anche di supporto psichiatrico e psicologico.
Certo,
già
certo.
10 anni fa io sentivo i colleghi che dicevano dai, bisogna comunque farsi aiutare, c'è questa piattaforma dove tu puoi collegare, ti puoi sfogare, perché in realtà la musica ti crea questi sbalzi d'umore importante, perché il palco, l'adrenalina è come se fosse a volte una droga di cui
certo,
hai sempre bisogno. Quindi
certo.
Adesso si parla di questa cosa in Italia da qualche anno e penso che finalmente si parla anche di quello che può produrre la musica e tutto quello che significa vivere musica, vivere arte.
Certo, diciamo che forse, ecco, in Italia gli spazi per la musica indipendente, anche per la canzone originale, no? Per sì. I nuovi cantautori, cantautrici, sono sempre di meno. Io lo vedo anche qui a Roma, insomma, se componi musica originale sei sempre visto come una cosa difficilmente piazzabile, no? Perché poi forse c'è questa idea del cantautore un po' antiquata, no? Il ragazzo con la chitarra, un po' triste, così. Mentre oggi invece sì. Cantautore e cantautrice è un termine che ingloba veramente personalità e stili diversissimi. Abbiamo ascoltato prima Alice, abbiamo ascoltato te, a parte che secondo me la scrittura delle cantautrici oggi io la trovo molto più interessante di quella dei colleghi uomini, non me ne vogliano, però è la mia opinione.
Ma guarda, secondo me il problema strutturale fondamentale che c'è in Italia è la musica dal vivo, non è tanto la musica cantautorale, la musica sicuramente poi si fa più fatica. Ma se ci fosse un sistema che alleggerirebbe molti, cioè di più quello che è la proposta live nei locali, nei contesti musicali, sarebbe più facile trovare spazio, perché ovvio metto anche nella gestione di una realtà piccola, possibile di provincia, che a stento riesce a coprire le spese, non ce la fa a proporre musica, dove si sa, quando proponi qualcosa di nuovo, la gente magari non ha tutta quella curiosità, però la puoi educare. E quindi è un sistema che andrebbe rivisto strutturalmente.
Assolutamente.
Poi ci sono i cliché, è vero, la musica cantautorale, triste, io, il mio sestangelismo cosmico, ci sono cose che fanno sorridere.
No, è vero, però perché è vero. Per alcuni sentono la parola cantautore, insomma, chiudono subito la serranda, dicono no, abbiamo la programmazione piena perché noi facciamo solo cose che poi ci riempiono il locale, tribute,
certo.
Band, omaggi, capito?
Ti faccio un esempio, io ho suonato proprio con Chagall al Monk, un locale bellissimo di Londra, di
sì,
Roma, che naturalmente
sì.
Voi tutti conoscete. Tu pensa se il Monk fosse nelle possibilità di poter aprire gli altri giorni a gente che non la conosce nessuno? Secondo te la gente nel locale non ci andrebbe? Io, se ha un'agevolazione ad andare lì a farsi la sua bevuta,
certo,
io dico
certo.
Che la gente andrebbe. Il problema è che i locali grandi o medi grandi non aprono a queste serate perché hanno un sacco di gestioni burocratiche,
certo,
da
assolutamente, assolutamente.
Quindi, cosa che ad esempio non accadeva a Londra, dove io ho suonato al Notting Hill Arts Club a Londra in una serata di martedì, che magari sicuramente non era la serata del venerdì, del sabato, però le porte erano aperte, con tutto un approccio sia dalla parte di chi suona, sia dalla parte che organizza, che agevola la musica, perché ragazzi il fine è aiutare la musica, non aiutare il locale, è aiutare
certo.
Strutturalmente
è questo,
chi vive di musica.
Certo, certo, e quindi sostenere anche un sistema, una filiera. Io ho notato che
sì.
Poi all'estero, per esempio, il pubblico compra di più i dischi, il merchandising, mentre qui ormai è proprio difficile che le persone capiscano che ti possono sostenere acquistando una maglietta,
sì.
Acquistando il CD o la penna USB, quello che vuoi, perché c'è anche il discorso dello streaming contro il supporto fisico, no?
Sì.
Ma non sai proprio a che santo votarti a volte, perché dici io
sì.
Qualunque cosa faccio, comunque poi le persone difficilmente spendono quei soldi in più, magari perché hanno già speso per entrare o per bere una cosa, e quindi
sì.
Giustamente, come dici tu, c'è bisogno proprio di un sostegno alla base, sì. Per questo tipo di iniziative,
perché possibilmente sono le stesse persone che 7 euro al mese per un abbonamento su una piattaforma qualsiasi non li spendono, e possibilmente scaricano la musica abusivamente, si scaricano i film abusivamente, però poi purtroppo, pur essendo amanti di musica eccetera eccetera, quella gente lì la perdi, non ti fa numero, perché Spotify o Apple Music Oggi il cinquantenne, il quarantenne lo compra sull'abbonamento del telefonino del bambino, del ragazzino
certo.
che ha 14 anni. Quindi se tu compri un abbonamento premium ma di un ragazzino di 15 anni, di cosa ci lamentiamo quando vediamo le top list che i cinque artisti
certo,
più conosciuti
certo.
e streamati in Italia sono Tony F e compagni. Attenzione, Tony F mi fa anche simpatia. Discutibile poi.
No, 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 ma cioè, però abbiamo chiara, insomma, qual è la problematica.
E questi qua sono gli stessi che vanno nel locale, vogliono tutto gratis. Ma che fa? La magliettina si può avere da noi, no? Io mi sono un po'... Esce il siciliano che c'è... Ma che si può, ma che ha regalo, ma che ha gratis?
Capito? Cioè, ma
no,
perché?
Non è a gratis.
Ma anche perché appunto noi artisti non è che campiamo di aria, anzi, poi appunto tu sei anche produttrice, immagino che fai tantissimi investimenti per realizzare i tuoi lavori, cioè insomma tutti noi cerchiamo di andare avanti con i nostri mezzi facendo il meglio che possiamo, però ma anche il pubblico a volte un po' ci dovrebbe venire incontro, no?
Sì, non si ha, ecco, la consapevolezza delle professioni. Un po' è venuto fuori quando fu il Covid, ci siamo messi tutti dalla parte degli operatori, di chi organizzava i tour, eccetera, eccetera. E un po' la gente ha cominciato a capire che ci sono padri di famiglia che caricano e scaricano gli impianti.
Certo.
Ma ci sono anche padri di famiglia e madri di famiglie che lavorano nella grafica di un disco, che fanno le foto, che hanno un costo. Non c'è nulla gratis. Se tu devi fare un artwork, un progetto di editoriale sull'uscita di un brano, c'è gente che ci lavora, fa il lavoro di ufficio stampa, fa il lavoro
assolutamente,
di marketing.
Assolutamente.
E quindi non si capisce che un disco sì, ti costa 10-20 euro, ma quelle 20 euro è come un pezzo di torta che va diviso in tante parti. E questo, guarda, lo ricordo con affetto, è l'esempio che mi fece proprio Chris, questo agente inglese, che mi spiegò in maniera molto semplice quello che per ora è il concept del progetto musicale, di quando si progetta un disco, no? Che il disco è una parte di una fetta di questa torta. Poi c'è il content creator che fa la parte social, c'è la parte imprenditoriale che cerca le serate, c'è l'agenzia dei pubblicisti, no? Che pensa alle grafiche.
Ah, certo,
cioè, ecco,
certo.
Si dovrebbe cominciare a educare la gente anche a questo aspetto della professione musicale. E lo
assolutamente.
Dovrebbero capire anche i musicisti.
Sì, a volte lo dovrebbero capire anche loro, perché poi, sai, spesso anche noi musicisti magari chiediamo: mi fai il video, mi fai la copertina, mi fai questo, perché siamo sempre tutti un po' in equilibrio precario, no? Però
sì,
poi dopo ci autosfruttiamo e non promuoviamo un po' un circolo virtuoso, per cui se la musica è un lavoro, allora dovrebbero essere retribuite al meglio che si può tutte le parti che rendono possibile poi la riuscita
sì.
di un lavoro. Pensiamo appunto anche ai videoclip, insomma un videoclip fatto bene, come è giusto che sia, comporta il lavoro di una squadra di persone che devono essere specializzate, brave, retribuite, insomma non ci stanchiamo mai di dirlo, cara Cassandra. Senti, comunque in futuro c'è anche un nuovo album, anche se insomma ancora non abbiamo una data, però tu stai scrivendo, stai
sì,
componendo.
Sì, sì, sì. Il brano con Dario Brunori, che è uscito proprio l'anno scorso a ottobre, è stato un po' l'apertura di questo nuovo progetto. Poi c'è stato Polaroid e arriveranno in corso d'opera. E mi sto prendendo un po' di tempo perché sto davvero lavorando molto, oltre che nella scelta delle canzoni, voglio capire bene anche che veste dare a queste canzoni. E sul quarto voglio prendermi il tempo giusto.
Ma certo, è fondamentale questo, assolutamente, assolutamente. Senti, e a proposito di Bruno Risas, com'è stato la tua collaborazione con lui? Come vi siete trovati?
Ma Dario lo conosco da 10 anni, perché la prima roba che abbiamo fatto fu la famosa Sirene, il marinaio, dentro il disco, appunto, Chagall. E quella collaborazione nacque dal nostro incontro dietro le quinte all'Indigeno Fest, un festival che si teneva al Teatro Greco Tinderi, quindi in zona Messina,
bellissimo,
Sicilia.
Mamma mia.
E dietro le quinte ci incontrammo, da cosa è nata cosa, poi siamo rimasti amici negli anni, ci siamo scambiati sempre messaggi quando è nata la bimba, ma sempre insomma un po' un contatto. Poi ho aperto 3 tour di Dario, Quindi era lì ventilata anche l'ipotesi di una nuova collaborazione e sono riuscita, devo dire, a farla accadere anche considerando i mille impegni di Dario, perché è uscito col nuovo progetto, Sanremo. Appunto, prima appunto del Festival di Sanremo.
Certo, ti ho perso per un attimo, che cosa dicevi dei grandi quindi, impegni di Dario, insomma,
sì,
che era molto impegnato.
Malgrado tutto questo, gli ho mandato la bozza tramite WhatsApp, lui l'ha ascoltata, mi ha fatto la recensione. Ho detto, senti, sai che c'è, bello, ti volevo dire di no, ma facciamolo e non ci pensiamo più. E è nato così.
Beh, molto
ci siamo
bello.
Visti in studio, all'Amor Mio, e quindi che poi sarebbe anche la mia etichetta discografica, e abbiamo approcciato le voci, registrato e siamo arrivati insomma fino alla fine.
Bene, benissimo. E allora noi adesso ce l'ascoltiamo e ti ringraziamo veramente tanto, Cassandra Raffaele, per essere
grazie
stata
te,
con noi.
Amica.
Lanciamo i tuoi social, tu sei presente su Instagram, su Facebook,
sì.
C'è il tuo sito, quindi insomma è molto facile trovarti, no?
Sì, assolutamente sì.
Benissimo, allora seguite Cassandra e poi troverete il podcast sul sito di Radio Città Aperta nel pomeriggio. Grazie Cassandra, prestissimo.
Grazie Ludovica e buon pranzo.
Grazie, ciao. E l'aspettiamo a Roma sicuramente, insomma speriamo che venga presto a suonare qui. Ci ascoltiamo per l'appunto il brano con Bruno Risas, La più bella canzone d'amore, da Cassandra Raffaele.
Sarà unica, stratosferica e ribelle, la più bella canzone di sempre, di quelle che ascolti per la prima volta e ti entrano subito sotto la pelle.
Sarà sincera, forse un po' banale, ma non sarà superficiale da escludere, perché tu non sei per niente facile, questo di te, lo sai, mi fa impazzire.
Ascolta bene le parole, troverai un po' di me.
Ti basteranno poche note per riconoscere
la più bella canzone d'amore, adesso suona per te, è tua per sempre. Non ho altro da aggiungere. La, 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 la più bella canzone d'amore.
Sarà preziosa come una preghiera, ne avrai bisogno. Per cercare la felicità
sarà nuda, senza vergogna, non aver paura, lasciati desiderare. Sarà una canzone piena di bellezza, di pudore e di stelle che ti stanno a guardare.
Ascolta bene le parole, troverai un po' di me. Ti basteranno poche note
per riconoscere.
la più bella canzone.